di un magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, con Alessandro Cerboni. L'argomento di questa sera, piuttosto attuale, è la cosiddetta teoria radiosismica, cioè la possibilità di prevedere o anticipare i cosiddetti terremoti attraverso il sorvegliamento di particolari frequenze radio, ovvero VLF, onde lunghissime. Diciamo che questo tipo di sorvegliamento di onde radio potrebbe andare di pari passo a quello delle cosiddette teorie, no, degli animali che si spaventano, che sono nervosi. No, io in casa ad esempio ho dei conigli che quella sera del terremoto di Abruzzo sono stati piuttosto nervosi, no, Alessandro?
Ah sì? Beh, indubbiamente la sensibilità di certi animali è appurata all'avvicinarsi di certi fenomeni, se non altro anche perché alcuni animali hanno uno spettro, diciamo, di sensibilità sia nel campo sonoro, sia nel campo magari delle, così, anche delle emissioni o anche dell'olfatto, che percepiscono degli elementi che magari a noi sfuggono, insomma. Quindi non è insolito un discorso di questo genere, perché situazioni di questo tipo esistono dall'antichità, sono state citate nelle letterature e quant'altro.
Ecco, forse qualcuno sta già studiando questa teoria, perché sappiamo che per esempio sulle pendici del Vesuvio ci sono numerosi maneggi, no? Con cavalli di razza, no?
Sì.
Ecco, Alessandro, poi chiaramente dicevamo prima, te sei abbastanza obiettivo, dicevi che questo non può essere sicuramente l'unico strumento di ricerca, ne esistono altri, esiste ad esempio il satellite, no, che ultimamente viene utilizzato di frequente, no, dai ricercatori. Ecco, però per esempio, che tipo di apparecchiature potrebbero essere utilizzate, no, per fare delle ricerche sulle VLF?
Ma in sostanza sono dei ricevitori, esistono ormai su internet e si trovano anche dei progetti sia per la parte del ricevitore sia per la parte delle antenne, perché la cosa più critica è il tipo di antenne. Io ai tempi che feci questi esperimenti usai un loop planare di 400 metri, che è una cosa abbastanza, così, se vogliamo, piuttosto singolare, che insomma non è alla portata di tutti. Poi indubbiamente uno magari sarebbe meglio stare in delle zone dove ci sono bassi livelli di emissioni elettromagnetiche, perché stiamo parlando al di sotto intorno ai 10-7, tra i 7 e i 10 kHz, quindi sono segnali radio.
Siamo nel campo della banda del sonoro, no? Dai 20 ai 20.000 Hz, no?
Sì, siamo sotto i 20, perché indubbiamente sotto i 500 kHz praticamente è un mondo di segnali che si è perso un po' lo studio, perché la tecnologia si è orientata tutto alle frequenze più elevate, soprattutto in vista del discorso delle comunicazioni, che puntano tutto a frequenze molto elevate.
Penso che sia anche difficile poter fare uno studio su questo tipo di onde, bisogna essere ben isolati, non da disturbi non tanto atmosferici, ma da quelli abituali delle città, no? Da neon, da rumore industriale, da elettrodomestici, no?
Se uno ha un ricevitore, diciamo, che taglia in basso, cioè praticamente esclude tutte le frequenze più alte, tutta una serie di fenomeni indubbiamente ce li risparmiamo. Poi ecco, siamo a livelli di frequenze del campo audio, per cui esistono dei ricevitori che convertono direttamente in frequenze audio. Da anni ormai si sa di tutta una serie di fenomeni che si riescono a interpretare rilevando questi segnali. Per esempio c'è il discorso tutta una serie di segnali che hanno dei nomi caratteristici, per esempio si sentono i fulmini, il variare delle masse delle nubi, ci sono tutta una serie di fenomeni atmosferici che sono ormai anche codificati, insomma, come tipologia di rumori.
Ecco, Alessandro, insomma, ma te con questa teoria si potrebbe individuare poi tipo radiogoniometro il segnale da dove arriva, no?
Diciamo che qualsiasi emissione elettromagnetica è possibile individuare perlomeno una direzione da dove proviene. Ora, sulla precisione del punto esatto dell'emissione dipende da tanti altri fattori, però è fuori di dubbio che si potrebbe individuare il centro di emissione elettromagnetica.
Ecco, Alessandro, purtroppo abbiamo ancora giusto, diciamo, un paio di minuti a nostra disposizione. Chi è in Italia che fa qualche studio in questo campo e tu che cosa auspicheresti bisognasse fare, insomma, per ampliare questo discorso?
Mi risulta che ci sono, diciamo, dei ricercatori, dei privati che si interessano nel campo delle ultralunghe, nell'ambito, diciamo, di questa tipologia di trasmissioni, e stanno studiando ancora questi fenomeni. Ora non sono aggiornatissimo su quanto possono aver rilevato, rimane il fatto che comunque adesso ci sono anche degli studi sia in America sia in Giappone che stanno portando avanti degli studi in questo campo. Potrebbe essere interessante partire da quelle realizzazioni fatte già da questi anche loro pionieri e estendere magari e documentare meglio, perché la raccolta dei dati rende magari più efficace l'utilizzo magari anche di questo precursore insieme agli altri.
Ecco, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono Alessandro Cervoni da Arezzo, che ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione, che speriamo di riavere di nuovo il nostro ospite. Grazie, a risentirci, Alessandro.
Ok, ciao a tutti.